Radio Nuova Trieste, speciale.
Si è tenuto mercoledì 21 febbraio 2024 un incontro promosso dal gruppo SAE di Trieste, Segretariato Attività Ecumeniche, Associazione Interconfessionale di Laiche e Laici per l'Ecumenismo e il Dialogo, a partire dal Dialogo Ebraico-Cristiano, presso la sala parrocchiale della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, di via Paganini 6, a Trieste. Sul tema «Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto». Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 22. Presentato da Tommaso Bianchi del SAE di Trieste, ospite Don Sergio Frausin, delegato episcopale per la cultura e la pastorale universitaria.
Ma sono contento di condividere con voi qualche pensiero sulla creazione e soprattutto sul gemito della creazione che condividiamo anche noi, perché noi siamo creazione. E, siamo degli esseri unici sicuramente, irripetibili, speciali, abbiamo un'identità unica nella creazione, ma condividiamo con la creazione il destino, il cammino della vita. E con voi volevo iniziare questa sera proprio dal passo che dà il titolo all'incontro di questa sera, il passo della lettera ai Romani, capitolo 8, e i versetti dal 18 al 21, al 22, scusate. E voi sapete che il capitolo 8 della lettera ai Romani è un concentrato di vita cristiana che Paolo fa e ci aiuta a vedere come nella nostra identità di figli adottivi nel Figlio, amati dal Padre nel Figlio, in questa relazione unica di amore con il Padre che ci libera dalle paure, e voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso, dice Paolo qualche versetto prima, insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Questa è l'introduzione, la nostra vita da figli, uniti al Figlio, nell'amore che il Padre ha per noi, ci fa partecipare anche alle sofferenze e alla gloria del Figlio, alla vittoria del Figlio sul male, sulla corruzione, sulla morte, ma lo facciamo assieme a tutta la creazione. E Paolo illumina nei versetti che seguono e che vedremo questa sera, illumina il destino della creazione a partire dal nostro destino di figli e figlie. Ed è interessante già questo, no? E alla luce di ciò che noi siamo chiamati a vivere guidati dallo Spirito seguendo Gesù, che anche il destino di tutta la creazione riceve senso nella fede cristiana. E non è il contrario. Ecco, non so se mi sono spiegato, no? Cioè, è a partire da ciò che siamo chiamati a vivere noi, anche con la nostra responsabilità, che adesso vedremo questa sera, nei confronti della creazione, che riceve senso e significato ciò che è chiamata a vivere tutta la creazione. Infatti, Paolo prosegue. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Questa è la sofferenza in generale, parla lui, nostra, no? Degli esseri umani. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Il destino della creazione va insieme al destino nostro come figli. Se viviamo da figli amati, che vivono un certo rapporto con la creazione che Dio ci ha dato come casa comune dove vivere da figli e fratelli e sorelle, oppure no. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Questo è il nostro destino, una libertà della gloria, della bellezza definitiva, che è la liberazione da tutte le forme di corruzione. In questo la nostra vita è la vita della creazione e quindi anche la nostra responsabilità per ciò che ne facciamo della creazione vanno assieme. Cerchiamo di capire un po' cosa dice Paolo in questo senso, no? Ecco, c'è un anelito, un desiderio, un'aspettativa ardente di salvezza, che possiamo tradurre tranquillamente, liberazione dalla corruzione, questa è la salvezza, nel senso di cui parla Paolo qua, liberazione dalla corruzione in tutti i sensi, tutti i sensi di corruzione che vi vengono in mente, noi aneliamo con tutta la creazione ad essere liberati. Corruzione ambientale, fisica, climatica, spirituale, morale, materiale, corruzione. Sì, corruzione ha proprio un aspetto, un senso negativo che si è introdotto nel rapporto tra i figli di Dio e la creazione, che porta a processi di... Sì, lo vedremo un attimo. Facciamo un passo...
Lascialo parlare, sì, perché sì. Siamo dopo...
Sì, chiedo scusa, sì, facciamo un passo, sì, alla, sì, volta, lascialo, e dopo arriviamo...
Per favore, sì.
Un passo alla volta.
Sì, la corruzione è negativa, sì. La caducità, no, di per sé. Ecco, questo è il pensiero
il
che...
Il fiore che cade è appassito, non è corrotto, cade.
Sì.
No?
Qualche volta noi pensiamo, facciamo un'equivalenza che non è molto valida, diciamo, no? Si dice il peccato significa la limitatezza dell'essere umano. Non è proprio la stessa cosa. In nessuna confessione cristiana il peccato non corrisponde alla limitatezza. Peccato è il peccato, la limitatezza è la limitatezza. Ecco, la limitatezza può diventare, cioè, ci è data per essere vissuta come occasione di relazione buona, armoniosa, sana con Dio, con gli altri, con l'ambiente, con la terra, con le creature, con noi stessi. Questa è la limitatezza, la caducità. La corruzione è la corruzione, è la rovina di tutto ciò. Ecco. Paolo coglie un desiderio di rinnovamento ultimo e lo esprime proprio in questi termini. Anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Ecco, la corruzione è segnata da una schiavitù, cioè bisogna deteriorarsi e morire, finire per sempre e marcire e concludere tutto in maniera... Questo è la schiavitù alla corruzione, no? Come se questo processo fosse definitivo, l'ultima parola sulla nostra vita, sulla nostra storia, sulla creazione stessa. Per dire quanto sia forte questa aspirazione a godere pienamente i frutti della redenzione, l'Apostolo si spiega così. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. E ci dà un bellissimo criterio di visione della creazione, delle sue sofferenze, dei suoi travagli attraverso la corruzione di vario tipo, come un travaglio del parto. È un'immagine che viene usata spesso nelle scritture. Anche Gesù, nel Vangelo di Giovanni, assimila la situazione di sofferenza dei credenti in lui a quello che sarà un travaglio per venire alla luce di un uomo nuovo. Paolo lo fa spesso. Ecco, Paolo lo estende alla creazione, no? Ecco, il processo di sconvolgimenti, travagli, sofferenze, fatiche, patimenti di tutta la creazione, Paolo lo vede come un soffrire le doglie del parto affinché venga alla luce un mondo nuovo, liberato dalla schiavitù alla corruzione, cioè dalla necessaria ineluttabilità del processo di morte, consumazione, fallimento e dissoluzione. E fin d'ora in corso nella realtà creata il travaglio affinché la gloria dei figli adottivi si dilati ad includere tutto lo scenario della vita. Allora, il nostro vivere da figli e figli di Dio fino alla pienezza della gloria, della bellezza definitiva, della manifestazione dell'amore di Dio, a cui non siamo ancora arrivati ovviamente, un traguardo definitivo a cui tutti siamo chiamati, porta con sé la liberazione della creazione dalla schiavitù alla corruzione. Allora il nostro vivere da figlie e figli, eredi di una vita che non ci è stata data perché ne fossimo i padroni, gli sfruttatori, i dominatori, ma perché la condividessimo come un'eredità di fratelli e sorelle, compresa la terra, compresa la natura, compresa la creazione, andrà di pari passo con la liberazione della schiavitù alla corruzione sotto cui geme e soffre la creazione. In questo vi è come una simbiosi di desiderio che Paolo presenta in questo modo. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Ecco, lì dove noi possiamo leggere, vedere, soffrire, sentire il processo di corruzione a cui è sottoposta la creazione, è il nostro corpo, la nostra corporeità. Noi siamo corporeità e lì sperimentiamo ciò che sperimenta la creazione. L'invecchiamento, l'affaticamento, problemi con la salute, i limiti, ma anche la sofferenza proprio, il dolore, l'inquinamento che tocca anche il nostro corpo. Ecco, tutto ciò che la creazione sperimenta come fatica, sofferenza, ecco, doglie del parto, anche il nostro corpo, cioè anche noi nel nostro corpo lo sperimentiamo e abbiamo questa ardente aspettativa che anche la nostra corporeità, cioè la nostra vita personale corporea, sia liberata da questo. Il cammino verso la liberazione definitiva in direzione del trionfo di Gesù, vincitore del peccato e della morte, e che lui elargirà, è un cammino comune. Cioè la vittoria di Cristo sul male, sul peccato, sulla morte, sulla corruzione, del sepolcro in questo caso, ma di tutta la creazione, è un cammino comune. Non è che il nostro destino da figli di Dio, da esseri umani, va in una direzione spirituale. E poi se ci ricordiamo anche di stare attenti a come trattiamo la creazione, allora andrà bene anche la creazione. No, no, è interconnesso, no? L'ecologia integrale di cui parla Papa Francesco nella Laudato Si, immagino che avete già avuto modo di riflettere su questo, riguarda proprio questo, no? Tant'è vero che la nostra corporeità registra tutto ciò che vive la creazione, no? Facciamo un esempio, l'inquinamento. L'inquinamento fa soffrire l'atmosfera, fa soffrire i nostri polmoni, qualunque tipo. Il nostro cervello, la nostra salute, ok? Quindi nella corporeità noi partecipiamo a questo destino della creazione. Uomo e creato percorrono assieme questo cammino verso la liberazione. Le doglie del parto in cui ora la creazione si dibatte preludono al suo ingresso nella gloria. Ecco, la gloria, che sembra una parola molto astratta, molto lontana dalla nostra vita, e potremmo tradurlo il destino definitivo di salvezza, di bellezza, di armonia, in cui si manifesterà pienamente la gloria, cioè la potenza, che è l'amore di Dio per tutte le creature, a partire e mediante dal nostro rapporto con le creature come figlie e figli di Dio però. Cioè la nostra vita da figli e da figlie di Dio non è indifferente al destino della creazione, anzi, essa non potrà fare a meno di seguire i figli di Dio, ai quali ha offerto supporto vitale nel percorso terreno, nella gloria che in essi si rivelerà per sempre splendidamente. Tutta la creazione ci sostiene sin da quando veniamo al mondo, no? Dal grembo della mamma, al nutrimento, la terra, tutto ciò che riceviamo dalla creazione. E quindi cammina con noi questa creazione, no? Va avanti in un certo modo con noi o va avanti in un altro modo con noi. Ecco, la Chiesa, Papa Francesco, e andiamo verso la seconda e ultima parte di questo incontro, già prima ovviamente di Papa Francesco, ma ecco, con Papa Francesco, con le due, c'è la lettera, la Laudato Si, lettera enciclica del 2015, e poi la Laudate Deum dello scorso anno, a fine del tempo del creato, uscita in dicembre scorso, ha voluto stabilire un tempo, il mese di settembre, tutto il mese di settembre, che si chiama appunto il tempo del creato, no? E adesso vediamo un po' qualche messaggio che il Papa ha dato in questo tempo. E questo tempo del creato ha visto le chiese cristiane unite per la giustizia ambientale. Il Papa nell'agosto scorso aveva annunciato che il 4 ottobre sarebbe stata pubblicata l'esortazione apostolica di aggiornamento della Laudato Si, cioè la Laudate Deum. Ecco, il 4 ottobre in quanto
San Francesco,
no? Patrono dell'ecologia, in forza di una fede nella vita da figlio di Dio. Ecco, Francesco di Assisi non è uno che si è messo in testa che bisogna fare gli ecologisti perché fa bene alla salute. Francesco d'Assisi è uno che ha incontrato Gesù Cristo e in Gesù Cristo ha scoperto una vita da figlio di Dio grata, riconoscente, di cui tutte le creature parlano e per cui siamo al servizio di tutte le creature come le creature sono al servizio nostro. È bello questo, ma lui lo ha scoperto in forza del suo rapporto con Gesù Cristo, della sua vita da figlio di Dio, che riceve la vita in dono, la vita di tutte le creature come un dono che parla di questo amore di Dio. E quindi la chiamata a prendersene cura. Ecco, è stato indetto proprio in concomitanza con l'inizio della fase finale del sinodo, sulla sinodalità, il tempo del creato. Ovviamente non è che è un tempo per dedicarsi al creato solo nel mese di settembre, no? Ma a prendere coscienza della tutela di questa casa comune che ci accoglie tutti, proprio vivendo da figlie e figli di Dio. Un periodo in cui ogni anno tutte le chiese cristiane, non solo la cattolica, dal 1 settembre promuovono approfondimenti per la salvaguardia della terra, madre e sorella che ci garantisce la vita, a dispetto delle ferite che quotidianamente le provochiamo. Una terra che in qualche maniera è immagine di Cristo, che viene ferito a morte e dona la vita, pur essendo ferito a morte da noi, dona la vita. La terra, in qualche modo, è un'immagine di Cristo. Ferita a morte, parecchie volte, quotidianamente, continua a donare e a sostenere la vita. Allora, volevo con voi vedere alcuni passaggi del messaggio di Papa Francesco per la celebrazione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato del 1 settembre scorso. Si intitolava, ve lo ricordate, che scorrano la giustizia e la pace. È una citazione tratta dal profeta Amos per questo tempo ecumenico del creato, in quanto la casa comune, il creato, ci accoglie e accomuna tutte le fedi. Il profeta Amos diceva al capitolo 5 del suo libro: come le acque scorre il diritto e la giustizia come un torrente perenne. La vita del creato, il destino del creato è collegato alla giustizia che viene praticata, che scorre o che non scorre, alla pace che scorre o che non scorre. Pensiamo ai disastri che provoca una guerra anche a livello di creato, oltre ad altri danni. Questa espressiva immagine del profeta Amos ci dice quello che Dio desidera, che non vuol dire che si realizzi automaticamente, no? Qualche volta noi pensiamo è volontà di Dio, deve accadere. Non funziona così. Non funziona così. Se funzionasse così, Gesù Cristo non sarebbe andato a finire in una croce. no? E ciò che Dio desidera, ciò che Dio ci propone, ci offre, dipende anche da noi, dipende solo da Dio. Dio vuole che regni la giustizia, che è essenziale per la nostra vita di figli a immagine di Dio, come l'acqua lo è per la nostra sopravvivenza fisica. Vita da figli, destino della terra, vanno assieme. Questa giustizia deve emergere laddove è necessaria, dice il Papa, non nascondersi troppo in profondità o svanire come acqua che evapora prima di poterci sostenere. Dio vuole che ciascuno cerchi di essere giusto in ogni situazione, che si sforzi sempre di vivere secondo le sue leggi e di rendere quindi possibile alla vita di fiorire in pienezza. Questo dipende anche da noi. Non è che la vita della creazione va da sé. E non è neanche vero che noi siamo venuti solo a rovinarla, come vorrebbero certe ideologie. Noi possiamo anche far sì che questa vita fiorisca in pienezza, con le nostre scelte, i nostri atteggiamenti, col nostro modo di tutelare, aver cura, responsabilità della vita nel suo insieme. Quando cerchiamo prima di tutto il regno di Dio, cita Matteo 6, mantenendo una giusta relazione con Dio, l'umanità e la natura, allora la giustizia e la pace possono scorrere come una corrente inesauribile di acqua pura, nutrendo l'umanità e tutte le creature. Cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta? Non vuol dire che voi pregate, fate le cose di chiesa, le cose liturgiche e tutto il resto verrà da solo. No, vuol dire cercate prima di tutto di vivere la relazione giusta con Dio, tra di voi e con le creature, con la terra. Da questo scaturirà tutto il resto, si svilupperà il regno di Dio. Il regno di Dio sono relazioni nuove, giuste, non è un sistema il regno di Dio, di potere o di valori, neanche di valori, o neanche religioso. È un insieme di relazioni che stabiliamo o non stabiliamo. Immersi nel creato, a partire dal creato del nostro corpo, in cui siamo immersi in maniera costitutiva ogni giorno, immersi nel creato c'è un altro battito che possiamo ascoltare oltre a quello del nostro cuore, ed è il battito materno della terra, il gemito, il travaglio di questo parto di cui parlava Paolo. E così come il battito dei bimbi nel grembo è in armonia con quello delle madri, le madri presenti lo sanno, così per crescere da esseri umani abbiamo bisogno di cadenzare i ritmi della vita a quelli della creazione che ci dà vita. È bella questa immagine che usa il Papa, no? La mamma è in collegamento con il battito del figlio che sta per partorire. Noi, come figli e figli, siamo chiamati ad ascoltare il battito, il palpito della terra, della creazione che geme e soffre, travaglio del parto, per venire alla luce. In questo tempo del creato, diceva Papa Francesco, soffermiamoci su questi battiti del cuore. Possiamo dare anche dei nomi a questi battiti, no? Del cuore della terra. Quali, per esempio? Facciamo esempi concreti.
Animale, un gatto, per esempio, il respiro di un gatto.
Sì, la compagnia anche di un gatto,
ma
no?
Il respiro.
Poi?
La simbiosi.
Altre cose che vi vengono in mente per sentire questo battito della creazione, della terra? E diamo un nome a questo battito, anche a questi battiti. Di cui metterci in ascolto per vivere in un certo modo. La fioritura della primavera. Ecco, in questo caso la fioritura precoce. No, perché c'è molto caldo. Dopo arriverà la mazzata dell'ultima gelata, ma adesso ci siamo abituati, quindi gli agricoltori proteggono per tempo quello che sta fiorendo adesso e si riesce a difendere quasi tutto. Quasi.
Le onde del mare.
Le onde del mare. Ecco, facciamo
il respiro dei bambini, anche il pianto dei
bambini. Anche il pianto dei bambini, ma anche delle altre persone, no?
Ecco,
il sorriso. Ecco, sono battiti della vita di cui siamo chiamati. Come?
Le emozioni.
Le emozioni. Ecco, sono tutto battiti di cui metterci in ascolto per entrare in relazione e vivere insieme. E vedere come noi possiamo stabilire una relazione che faccia vivere questo. Ecco, queste fioriture così anticipate, no? Così precoci. di che cosa ci parlano questi battiti? Qualcuno dice, no? Non so, adesso in questi giorni ci si augurava, no? Non so, anche in questi ultimi giorni, buona giornata di primavera, no? Purtroppo quasi rammaricandosi che non c'è l'inverno, no? Che in teoria dovrebbe esserci ancora un mese almeno. Mettiamoci in ascolto di questa fioritura. Ha qualcosa da dirci? C'è qualcosa che sta cambiando? C'è qualcosa di cui metterci in ascolto responsabile? Che cosa siamo chiamati a fare di questo battito, di queste fioriture così precoci, di questa primavera che arriva a metà febbraio?
No, perché precoci? E quelle normali?
Sì, ci sono anche quelle normali, certo. Però questa...
Cominciamo citando le cose normali.
Sì, sì, sì.
E poi anche ci saranno le specialità.
Certo, le abbiamo citate, le onde del mare, il pianto dei bambini. Ma dico, questa fiore...
Per esempio,
i temporali. Ecco, tutte le manifestazioni della Terra sono battiti da ascoltare, dice il Papa, no? Il nostro battito, quello delle nostre madri e delle nostre nonne, il battito del cuore creato e del cuore di Dio. Oggi essi non sono in armonia, questi battiti. Questo è il problema. Dio crea e desidera l'armonia nella relazione tra noi e le creature, tra le creature, tra noi e la terra, tra noi e gli altri, tra noi e Dio. Questo è il disegno creativo originario di Dio. E continua a proporcelo, naturalmente. Non è che era solo all'inizio della creazione, no? Continua a proporcelo. Sta anche a noi corrispondere vivendo da figlie e figli, fratelli e sorelle, chiamati a condividere un'eredità comune, questa terra, questa vita, questa natura. Oggi questi battiti, dice il Papa, non sono in armonia, non battono insieme nella giustizia e nella pace. A troppi viene impedito, per esempio, di abbeverarsi a questo fiume possente. Pensiamo a quanti viene impedito l'accesso all'acqua, per esempio, una risorsa essenziale, al cibo, alle risorse delle loro terre. Ascoltiamo pertanto l'appello a stare a fianco delle vittime dell'ingiustizia ambientale e climatica e a porre fine a questa insensata guerra al creato. Sapete che c'è il detto: Dio perdona sempre. L'essere umano, a volte, la natura e la terra non perdona. Sta a noi anche vivere in un modo riconciliato con questa natura, con questa terra. Certo, ci sono anche le manifestazioni che travolgono esseri umani innocenti che non hanno fatto niente di male alla terra, poveri, no? Eppure si trovano travolti da catastrofi naturali, cataclismi, disastri. Basta vedere cosa è successo qua. Ci ha toccato in parte, ecco, no? Il lungomare di Barcola, sconvolto, squassato, distrutto, ha toccato delle strutture, naturalmente, però pensate, questo è un piccolo esempio, no, per quello che ci è successo qua, però quello che succede quando tsunami e altri tipi di terremoti, cose, devastano intere terre, no? Cosa possiamo fare noi? E cosa ci è chiesto di vivere dal Vangelo? Vediamo gli effetti di questa guerra al creato in tanti fiumi che si stanno prosciugando, dice Papa Francesco. I deserti esteriori si moltiplicano nel mondo perché i deserti interiori sono diventati molto ampi. Il consumismo rapace, alimentato da cuori egoisti, sta stravolgendo il ciclo dell'acqua nel pianeta. L'uso sfrenato di combustibili fossili e l'abbattimento delle foreste stanno creando un innalzamento delle temperature provocando gravi siccità. Spaventose carenze idriche affliggono sempre più le nostre abitazioni, dalle piccole comunità rurali alle grandi metropoli. Inoltre, industrie predatorie stanno esaurendo e inquinando le nostre fonti di acqua potabile con pratiche estreme come la fratturazione idraulica per l'estrazione di petrolio e di gas, i progetti di mega estrazione incontrollata e l'allevamento intensivo di animali. Quindi, sorella acqua, come la chiama San Francesco, viene saccheggiata e trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. Così Papa Francesco nella Laudato Si al numero 30. Concludiamo. Come possiamo contribuire noi al fiume potente della giustizia e della pace nel creato? Che cos'è che possiamo fare noi soprattutto come chiese cristiane, per risanare la nostra casa comune in modo che torni a pullulare di vita, sicuramente dobbiamo decidere di trasformare i nostri cuori, dice Papa Francesco, perché tutto parte da lì. I nostri stili di vita e le politiche pubbliche che governano la nostra società. Ci soffermiamo solo sulla trasformazione dei cuori. Scrive Papa Francesco, è essenziale se si vuole iniziare qualsiasi altra trasformazione, e Francesco di Assisi lo aveva capito, che le grandi riforme, le grandi trasformazioni nella Chiesa, nel mondo, non partono dal modificare strutture, partono dal vivere in un altro modo, a partire dal proprio cuore, un altro tipo di relazione con la natura, con gli altri, con la vita, lo stile della condivisione, della povertà scelta come scelta di condivisione, non come pauperismo ideologico. Ecco, ma tutto parte da delle scelte del cuore. Non è che ci si può aspettare che le cose cambino semplicemente e solamente a partire da trasformazioni esterne. Quindi la conversione ecologica che Giovanni Paolo II ci ha esortato a compiere, il rinnovamento del nostro rapporto col creato, a partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti, mi viene da dire, affinché non lo consideriamo più come oggetto da sfruttare, ma al contrario lo custodiamo come dono sacro del creatore. Pensate che bello, no? In qualunque momento noi ci troviamo, ecco, nelle situazioni anche più belle, normali, no? Ecco, sentirlo come un dono che non ci è dovuto, ci è dato gratuitamente e che come il respiro siamo chiamati a restituire, no? Il respiro è l'immagine più bella del nostro rapporto col creato, se ci pensate, no? Noi inspiriamo gratuitamente l'aria, la vita, come un dono, non è che lo paghiamo ogni volta che lo ispiriamo, e lo espiriamo, lo ridoniamo. Se lo tratteniamo per noi, come la vita, moriamo, soffochiamo. Di egoismo si soffoca, infatti. E infatti il mondo soffoca di egoismo. Ecco, questa è un'immagine della vita, no? Se tu non accetti questo, tratterrai per te questa aria che ti è data in dono, ma prima o dopo si scoppia. Rendiamoci conto, poi, che un approccio d'insieme richiede di praticare il rispetto ecologico su quattro vie: verso Dio, verso i nostri simili di oggi e di domani, per lasciare alle generazioni che vengono un mondo migliore di come l'abbiamo trovato, verso tutta la natura e verso noi stessi. Ecco, qualche volta si separa troppo questo, no? Il rapporto verso noi stessi dice del nostro rapporto col creato. Il nostro rapporto col creato dice qualcosa di come noi trattiamo la nostra vita, anche se non lo vogliamo, è così. La logica dello sfruttamento passa anche dal nostro, per esempio, non darci un tempo adeguato di sonno e di fare attività avanti fino a tarda ora. No, è una logica di sfruttamento. Certo, a fin di bene, perché magari dobbiamo finire un lavoro, tutto quello che si vuole. Ma queste due cose sono molto correlate, no? Qualche volta si sente troppo distinguere tutto questo, no? Cioè distinguere, scusate, separare, no? Altra cosa è il destino degli uomini, altra cosa è il destino della creazione. Mica vero. Da Genesi 1 non è mai stato così, se ci crediamo, ovviamente, no? Quanto alla prima di queste dimensioni, Benedetto XVI ha individuato un'urgente necessità di comprendere che creazione e salvezza sono inseparabili. Il Redentore è il Creatore, e se noi non annunciamo Dio in questa sua totale grandezza di Creatore e di Salvatore, togliamo valore anche alla salvezza. Certo, l'atto di Dio di creare questo maestoso e bellissimo pianeta e questo universo dal nulla è anche il risultato di quell'azione tuttora in corso, che sperimentiamo come un dono continuo alla creazione. Ecco, durante la liturgia e la preghiera personale, nella grande cattedrale del creato, ricordiamo il grande artista che crea tanta bellezza e riflettiamo sul mistero della scelta amorosa di creare il cosmo. Quindi, in questo messaggio di Papa Francesco, tornano la necessità che scorrano questa giustizia e questa pace. Ecco, sicuramente le sperequazioni che la cattiva gestione del clima e del territorio procurano all'intera famiglia umana danneggiano in particolare le comunità più povere, perché sono i più poveri a fare le spese di questa cattiva gestione del clima e del territorio. Le conseguenze sono le alluvioni, le carestie, le migrazioni forzate. Da qui l'invito al cambiamento personale e collettivo, che parte dalla trasformazione dei cuori. Dobbiamo trasformare i nostri cuori, i nostri stili di vita e le nostre politiche pubbliche che governano le nostre società. Dice Papa Francesco: adottiamo comportamenti con meno sprechi e meno consumi inutili. Cerchiamo di essere il più possibile attenti alle nostre abitudini e scelte economiche, così che tutti possano stare meglio. Collaboriamo alla continua creazione di Dio attraverso scelte positive, facendo un uso più moderato possibile delle risorse, praticando una gioiosa sobrietà, quella di San Francesco, smaltendo e riciclando i rifiuti e ricorrendo ai prodotti e ai servizi sempre più disponibili che sono ecologicamente e socialmente responsabili. Ultimo passaggio, la cifra, lo stile interconfessionale del tempo del creato è nel DNA di questo tempo dedicato al creato e rimanda al patriarca ecumenico Dimitrios I, che nel 1989 è stato lui a proclamare il 1 settembre giornata di preghiera per il creato, per la Chiesa Ortodossa Orientale. Questo è un impegno che ci vede, come dire, uniti a tutte le famiglie cristiane confessionali. L'esempio è stato seguito da altre comunità e da Papa Francesco per la Chiesa Cattolica a partire dal 2015 con la Laudato Si. Non a caso, da molto tempo i cristiani di diverse confessioni e denominazioni organizzano iniziative comuni, proprio come qua, sia a livello locale che internazionale. Incontri di preghiera, come la veglia di preghiera Together, raduno del popolo di Dio, che è stata organizzata dalla comunità di Tesè, comunità ecumenica in settembre. Perché anche le iniziative sociali più nobili e innovative hanno bisogno di un di più di spirituale, di realizzarsi alzando gli occhi al cielo, verso il Creatore che ci ha dato in custodia la terra. Concludo dicendo che dal nostro rapporto con Dio come creatore dipende il nostro rapporto con la terra, dal nostro sentirci figli amati gratuitamente, destinatari di un'eredità da gestire con amore e come eredità da condividere con i fratelli e le sorelle nella giustizia, dipende il nostro rapporto con gli altri, la pratica della giustizia e della pace riguardo al rapporto col creato. Dice Papa Francesco: dobbiamo essere uniti nelle preghiere e nell'azione. Sottolineano anche i patriarchi ecumenici. Vogliamo lavorare e pregare affinché le nostre chiese diventino spazi accoglienti dove si senta chiaramente una voce che proclama: la giustizia e la pace scorrono come un torrente perenne nel nostro mondo. Ecco, così i due, l'arcivescovo di Vilnius, Gintaras Grusas, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, e l'arcivescovo Nikitas di Chiateira e Gran Bretagna, presidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Io mi fermo qua. Grazie.
Grazie, grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.